Non un registro solo, ma quattro, identificando le persone per nome e cognome, in un'epoca in cui il cognome ce l'hanno, fuori città praticamente soltanto i nobili. Gli altri sono Matteo, figlio di Giovanni, Matteo quondam Giovanni, oppure Matteo Sartor, il soprannome, scritto in minuscolo nelle carte, e così via. E ora nome e cognome, del padre soprattutto, per la madre magari si può fare eccezione. Questo significa identificare le persone ad una, i cognomi nascono sulla spinta della necessità di dare a ciascun Matteo, figlio di Andrea, la possibilità di essere identificato rispetto al Matteo, figlio di Andrea, che sta nel paese vicino. Prima di questo non si sentiva il bisogno. Ora sì. Il Borromeo ce l'ha nel suo DNA di amare il controllo, di sentire l'esigenza del controllo quanto per quanto possibile e capillare dell'ambito in cui governa. Ce l'ha come dato caratteriale probabilmente, c'è un suo ritratto pubblicato in piccolo nel volume che riguarda l'epoca sua, nella grande storia di Milano, quella in più volumi. Quel ritratto ci mostra il giovane Borromeo che guarda di fianco, meglio, cerca di guardare, è come se cercasse di guardarsi alle spalle, con gli occhi tutti girati ai margini del campo visivo. E va detto che dalla sua esperienza romana da cardinal nipote, la permanenza in curia probabilmente rendeva ragionevole adottare un atteggiamento di questo tipo. Però non è soltanto questione di carattere. Il carattere proprio del Borromeo è che Borromeo interpreta, o meglio, si adatta molto bene con questo suo carattere, che lo porto a visitare personalmente a piedi, a dorso di mulo, ogni singolo anfratto della sua sterminata diocesi, e si adatta molto bene a quello che sta succedendo, quello che sta succedendo in Europa a quell'epoca. È un momento in cui i sovrani, in genere, un momento in cui chi governa comincia sistematicamente a censire, far visitare, battere il territorio. A Gorizia, agli inizi del Cinquecento, appena entrata la contea nei domini asburgici, il sovrano manda, Ferdinando I, manda una commissione, vengono per lo più da Lubiana, a visitare la contea paese per paese, villaggio per villaggio, anche i più piccoli, e lì chiedono come va con le tasse, chi le paga, cosa paga, a chi le paga, chiede chi esercita i poteri e quali, e così via, la decima, come viene pagata, se si paga la tassa allo Stato, com'è con le robote, cioè le prestazioni di lavoro obbligatorie, e così via. Cioè non si arriva fino al punto di creare un'anagrafe, cioè censire tutti, identificare tutti. A questo però, a partire da Trento, provvederanno i registri parrocchiali. L'anagrafe vale per l'Austria, ma vale anche per gli altri territori, e fino a quando? Fino al momento in cui per i territori, ad esempio, che passano sotto il dominio francese, lo Stato è la rivoluzione francese a cambiare le cose. Lo Stato si appropria fisicamente dei registri e del compito di gestire l'anagrafe, lasciando ai sacerdoti, ai parroci e curati soltanto il compito irrilevante per lo Stato da un certo punto di vista, di gestire l'anagrafe del sacro. Quella dello Stato la gestisce direttamente lo Stato attraverso l'istituzione del comune. Ma torniamo indietro. Borromeo in questo è uomo del suo tempo all'ennesima potenza, interpreta una linea di tendenza che è quella della creazione dello Stato moderno. Con i libri anagrafici, con la messa in atto della norma che viene, insomma, l'indicazione di Borromeo viene recepita, come ho detto, a Roma. Il rituale romano fornisce i moduli, le formule con cui redigere quei libri. Nome e cognome del padre e della madre, degli sposi e indicazione dei loro genitori. Rilevazione di chi è legittimo e di chi è illegittimo. Tra le altre cose, la nascita legittima rappresenta uno dei requisiti per poter accedere allo stato ecclesiastico. Possibilità di controllare l'età delle persone. Perché? Per stabilire l'idoneità al matrimonio, ad esempio. Più in là, l'esistenza di un nome su un registro parrocchiale con l'indicazione dell'età sarà un modo per organizzare il reclutamento nelle leve, gli eserciti. Però per questo bisognerà aspettare la fine del XVIII secolo. Ecco, per il momento, ecco un'altra cosa. Ti sei sposato e il tuo matrimonio è stato registrato. Bene, non sei più libero di sposare un'altra persona. Mentre spostarsi prima di questo e rifarsi una vita, anche dal punto di vista familiare, era cosa tutt'altro che impossibile e tutt'altro che infrequente, soprattutto in caso di mobilità maschile, ma talvolta anche femminile, e se ne ha documentazione. Alla fine del Settecento, nella Trieste, porto di mare, dove gli immigrati sono tantissimi e chi li conosce, si deve richiedere a casa lo stato libero. Oppure, se non è possibile chiederlo a casa, davanti a un cancelliere della curia si porteranno testimoni, persone che ti conoscono, che sono del tuo paese, che ti hanno conosciuto là e che ti hanno conosciuto qui, e in questo modo si ricostruisce sulla base di testimonianze, ma fondamentalmente queste, le testimonianze, servono a sopperire alla mancanza, se è impossibile ottenerle, delle documentazioni degli estratti, cioè dei libri parrocchiali, che normalmente quando ci si sposa si chiedono ai rispettivi parroci. Prima dei registri parrocchiali, quando il visitatore passava attraverso una stazione curata, gli si dava un numero approssimativo, era il numero delle anime in comunione, e c'è discussione attorno all'età in cui si diventa anima da comunione. Il fatto che si contassero le persone così deriva anche dal gran numero di morti di bimbi poco dopo la nascita. Soltanto ad un certo punto, ad una certa età, si diventa una persona che ha buone probabilità di restare in questo mondo e allora diventa, ecco, anima da comunione, in un certo senso adulto. Se il termine anima da comunione continuerà ad esistere, però ora si possono dare i numeri precisi. Ed è la base di un grande cambiamento, non più Matteo figlio di Andrea, ma Matteo Sartor con la S maiuscola. E se sarà necessario, si troveranno ulteriori elementi di diversificazione, però fa una gran differenza. Prima era rilevante soltanto, ecco, chi abitava in quel paese sapeva benissimo di quale Matteo si trattava. Ecco, ora l'occhio che guarda e che ha bisogno di sapere non è nel tuo villaggio, l'occhio sta al centro di un territorio in cui lo Stato pian piano avrà le proprie articolazioni, ma finché non ci saranno sindaci e assessori comunali e la comunità è semplicemente il gruppo dei capi famiglia, sino ad allora il funzionario statale per definizione è quello che identifica le persone per conto della Chiesa, ma anche per conto dello Stato, è proprio il prete curato, parroco e cappellano di chiese in cui ci sono, nei cui archivi, in loco tutto, in un luogo sicuro, raccomanda Borromeo, si tengono quei libri e talvolta a margine delle annotazioni di rito, e lo sappiamo dagli archivi, ma ce l'ha raccontato molto bene Tomizza in un suo romanzo di carattere storico, brevi note danno tracce di storia locale, annotazioni che dicono qualcosa di più, raccontano talvolta anche particolari della vita di quelle persone. In territorio austriaco, e per noi vale a dire sino al 1918, in realtà per qualche anno ancora continuerà a funzionare così, l'unica anagrafe è quella rappresentata dai libri parrocchiali. La chiesa è il luogo, è l'ufficio anagrafe, anche per lo Stato. Se non che, e di questo parlerò adesso, in Austria lo Stato, che dal XVIII secolo in poi, ma su certe cose aveva cominciato anche prima, riforma con mano anche pesante le cose della Chiesa, ecco, lo Stato in Austria interverrà, e non poco, sul modo in cui le, qui si chiamano matricole, vanno redatte.